Galatea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Terza parte. Capitolo quinto. L'umiltà interiore. Tu, Filotea, mi chiedi di condurti avanti nell'umiltà. Quello che ho detto finora riguarda più il campo della saggezza che quello dell'umiltà, perciò proseguiamo. Molti non vogliono pensare alle grazie che Dio ha loro dato personalmente, temono di cadere nella vana gloria e nel vuoto compiacimento. Si sbagliano. San Tommaso d'Aquino dice che il mezzo per giungere all'amore di Dio è il pensiero dei suoi benefici. Meglio li conosciamo e più amiamo Dio. Direi proprio che niente può umiliarci di fronte alla misericordia di Dio quanto i suoi benefici, e niente può umiliarci di fronte alla sua giustizia quanto le nostre offese. Pensiamo a quello che Egli ha fatto per noi e a quello che noi abbiamo fatto contro di Lui. E come dobbiamo pensare ai nostri peccati più piccoli, dobbiamo pensare anche alle sue grazie più piccole. Non temiamo che riconoscere i doni che ha posto in noi ci gonfi. Abbiamo sempre presente questa verità. Ciò che di buono c'è in noi non viene da noi. Rifletti. I muli, animali pesanti e maleodoranti, non cessano di essere tali solo perché sono carichi di mobili preziosi e profumati, appartenenti al principe. Cosa abbiamo di buono che non ci sia stato dato? E se ci è stato dato, perché insuperbircene? La seria riflessione sui doni ricevuti ci rende umili. La conoscenza genera la riconoscenza. Ma se poi per i doni di Dio venisse a soleticarci la vanità, c'è sempre pronto un rimedio infallibile. Guardiamo alla nostra ingratitudine, alla nostra imperfezione, alla nostra miseria. Se pensiamo ai guai combinati quando Dio non era con noi, scopriremo subito che il bene fatto con Lui non è nel nostro stile e farina del nostro sacco. Ne proveremo gioia sincera e ne daremo il merito a Dio, perché Lui solo ne è l'autore. La Santa Vergine dice che Dio opera in lei meraviglie e lo fa soltanto per umiliarsi e dare gloria a Dio. La mia anima magnifica il Signore, dice, perché ha fatto in me cose grandi. Spesso diciamo che non siamo nulla, che siamo la miseria in persona, la spazzatura del mondo. Ma resteremmo molto male se ci prendessero sul serio e se ci considerassero in pubblico secondo quanto diciamo. È proprio il contrario. Fingiamo di fuggire e di nasconderci perché ci inseguano e ci cerchino. Vogliamo essere gli ultimi seduti proprio all'angolino della tavola, ma soltanto per passare con grande onore a capotavola. L'umiltà vera non finge, a fatica dice parole di umiltà, non solo nasconde le altre virtù, ma vorrebbe nascondere se stessa. Se fosse lecito mentire o addirittura scandalizzare il prossimo, sarebbe arrogante e superba per nascondersi e vivere ignorata e nascosta. Allora o evitiamo parole di umiltà, oppure diciamole con profonda convinzione, corrispondente alle parole. Non abbassiamo gli occhi senza umiliare il cuore. Non facciamo finta di essere gli ultimi se non intendiamo esserlo per davvero. Questa è la mia regola e non faccio alcuna eccezione. Solamente aggiungo che la buona educazione esige qualche volta che cediamo la precedenza a persone che di sicuro non l'accetteranno. Questa non è doppiezza o falsa umiltà. L'offerta della precedenza è un segno d'onore. E poiché non ci è concesso di tributarlo a chi se lo merita, non è male darne almeno un piccolo segno. Questo vale anche per le espressioni di onore e di rispetto, che strettamente prese non sembrano rispecchiare la verità, ma lo fanno abbastanza se chi le pronuncia ha l'intenzione di onorare e dimostrare rispetto a colui cui sono indirizzate. Inoltre, anche se le parole hanno un significato che per eccesso va oltre le nostre intenzioni, non sbagliamo a impiegarle quando l'uso comune lo richieda. Preferirei che le parole fossero rispondenti il più possibile ai nostri pensieri, e questo per essere sempre e dappertutto semplici e spontanei. L'uomo sinceramente umile sarebbe più contento se fosse un altro, anziché lui stesso, a dire di lui che è un miserabile, un nulla, un buono a nulla, o perlomeno se sa che si dice non si oppone, ma approva di cuore. Se è vero che ne è convinto, infatti, sarà contento di vedere condivisa la propria opinione. Molti affermano che vogliono lasciare l'orazione mentale ai perfetti. Perché essi non ne sono degni. Altri protestano che non hanno il coraggio di fare spesso la comunione, perché non si sentono sufficientemente purificati. Altri ancora dicono di temere di essere di disonore per la devozione, se ci si impegnano, per la loro enorme miseria e fragilità. Altri rifuggono dal mettere i loro talenti al servizio di Dio e del prossimo, perché dicono conoscono la loro debolezza e potrebbero inorgoglirsi, vedendosi strumenti di qualche cosa di buono. Temono di consumarsi, facendo luce agli altri. Queste preoccupazioni sono inganni, una sorta di umiltà falsa, perversa, per mezzo della quale, con molta sottigliezza e senza dirlo, si critica l'operato di Dio o si tenta di coprire di umiltà l'orgoglio della propria opinione, della propria indole, della propria pigrizia. Domanda a Dio un segno dall'alto, dal cielo o dal basso, dal profondo del mare. Dice il profeta all'infelice Acaz, che risponde: no, non lo domanderò e non tenterò il Signore. È veramente perverso. Mostra un grande sentimento di rispetto verso Dio e, colorando d'umiltà la sua presunzione, rifiuta la grazia di cui Dio vuole dargli un segno. Ma rifiutare i doni che Dio vuole darci è orgoglio. Dobbiamo ricevere i doni che Dio ci manda. L'umiltà è obbedire e seguire più da vicino i suoi disegni. Dio vuole che noi siamo perfetti e unendoci a Lui esige che lo seguiamo da vicino il più possibile. Il superbo che confida solo in se stesso ha infinite ragioni per non prendere alcuna iniziativa. L'umile trova tutto il coraggio nella sua incapacità. Più si sente debole, più diventa intraprendente, perché tutta la sua fiducia è riposta in Dio, che si compiace di manifestare la sua potenza nella nostra debolezza e far trionfare la sua misericordia nella nostra miseria. Con umiltà e santità dobbiamo tentare tutto quello che è giudicato opportuno per il nostro progresso spirituale da coloro che hanno la responsabilità della nostra anima. Pensare di sapere ciò che non si sa è stupidità manifesta. Voler fare il sapiente in un campo in cui sappiamo benissimo di essere ignoranti è vanità insopportabile. Personalmente non vorrei fare il sapiente nemmeno in quello che so, ma nemmeno atteggiarmi ignorante. Quando lo richiede la carità, bisogna dare al prossimo, con franchezza e dolcezza allo stesso tempo, sia quanto gli è utile l'istruzione, sia ciò che gli fa piacere. L'umiltà nasconde e copre le virtù per conservarle, e lascia vedere quando lo esige la carità per accrescerle, svilupparle e perfezionarle. L'umiltà richiama alla mente quell'albero delle isole di Tilo che di notte chiude e protegge i suoi bei fiori di colore incarnato e li dischiude soltanto quando si alza il sole, sicché la gente del paese dice che questo fiore di notte dorma. Così fa l'umiltà, che copre e nasconde le virtù e le perfezioni umane e le lascia apparire per il servizio della carità, perché è una virtù del cielo, non della terra, divina, non umana. È il vero sole delle virtù sulle quali deve sempre brillare. Si può concludere che le forme di umiltà che portano pregiudizio alla carità sono certamente false. Non vorrei atteggiarmi a matto, ma nemmeno a saggio, perché se l'umiltà mi impedisce di fare il saggio, la semplicità e la franchezza mi impediscono di fare il matto. Se è vero che la vanità è contraria all'umiltà, è anche vero che l'artificio, la ricercatezza e la finzione sono contrari alla franchezza e alla semplicità. Se qualche celebre servitore di Dio ha fatto il matto per essere schernito dal mondo, ammiriamolo pure, ma non imitiamolo. Per quegli eccessi, quei servi di Dio hanno avuto motivi personali, fuori dall'ordinario, che non ci autorizzano a trarre conclusioni per noi. Davide, saltando e danzando più di quanto sembrasse opportuno davanti all'arca dell'alleanza, non voleva fare il matto, ma con quelle danze voleva dimostrare la gioia straordinaria di cui traboccava il suo cuore. Quando sua moglie Mico glielo rimproverò come una follia, Davide non fece caso all'umiliazione, ma continuò a manifestare con naturale schiettezza la sua gioia e diede prova di saper accettare un po' di disprezzo per il suo Dio. Pertanto, se a seguito di atti di una vera e schietta devozione sarai stimata persona di poco conto, degna di disprezzo o pazza, l'umiltà ti farà gioire per quell'attacco che non ha le sue ragioni in te, ma in coloro che ti attaccano.